E allora, che cosa c'è questa mattina sui giornali, sui quotidiani italiani, sui principali quotidiani italiani? Beh, oggi è abbastanza facile dirlo perché c'è principalmente, soprattutto, l'avvento di Trump. E tutti i titoli sono per lui, ovviamente la cerimonia di insediamento, il grande show, e su cui anche sarà, diciamo, lecito dire qualcosa, perché al di là dei lustrini e delle paillette, ci sono delle cose, come dire, interessanti da vedere, che magari potrebbero sembrare così dettagli, e invece non lo sono. Comunque, il grande show, ovviamente, come sempre, gli annunci che sono tonanti, scusate, e promesse che non si sa bene se verranno mantenute, minaccia, beh, tutto il consueto panorama che si vede in questi casi. Niente che non si sapesse già. Vedremo se, diciamo, all'interno dei commenti, delle letture, ci saranno difformità fra l'una e l'altra testata, come è anche ovvio e normale che ci sia. Però, insomma, questo c'è, ecco. Sulle prime pagine qualcosina, ma proprio ina di relativo alla politica italiana, cioè, a parte la presenza della Meloni a Washington, in particolare la bocciatura del referendum sull'autonomia, ecco, questo sì, alcuni la segnalano. Per il resto bisogna ovviamente andare a vedere nelle pagine interne. Allora, detto questo, iniziamo con le prime pagine dei quotidiani più diffusi. Più o meno il senso è sempre lo stesso. Allora, Corriere della Sera, la nuova America del presidente, Trump attacca, cambio tutto. Dio mi ha salvato, inizia l'età dell'oro. Insomma, l'abbiamo toccata piano. Partono gli ordini esecutivi, via milioni di migranti illegali, addio politiche green, sia Trivelle e Dazi, andremo su Marte, solo due generi, maschio e femmina. Insomma, questo è più o meno la sintesi che poi troveremo anche su tutti gli altri quotidiani. Chiaramente questi gli annunci, poi diciamo, fra il dire e il fare, come sappiamo, di mezzo ci sono gli oceani. Basti pensare soltanto, diciamo, all'ultima querella che lo ha visto protagonista, quella su TikTok, dopo qualche ora di oscuramento negli Stati Uniti d'America, in seguito a un provvedimento della precedente amministrazione, che peraltro riprendeva un procedimento a sua volta della prima amministrazione Trump. Diciamo, Trump ha salvato il social cinese. Diciamo, abbastanza curiosa questa cosa, fatta da uno che si è fatto eleggere con la parola d'ordine del conflitto politico ed economico a tutti i costi con la Repubblica Popolare Cinese. E poi, diciamo, prima c'è un bella di salvataggio, va al più importante social gestito nei fatti dal governo cinese fuori dalla Cina. Insomma, ne vedremo ancora svariate così. I commenti sono di Massimo Gaggi, che parla della prova di forza, un presidente muscolare che fin dal primo giorno prende provvedimenti incisivi su immigrazione, razza, sessualità, energia, ambiente, libertà di parola, informazione, eliminazione di tutele per i dipendenti pubblici, comprese alcune misure controverse che potranno essere contestate nelle sedi giudiziarie o davanti al Congresso. Eh sì, perché poi che un provvedimento sia incisivo dipende anche dalla sua applicabilità. L'altro commento è di Federico Rampini dal titolo Quei due e Donald, in cui Rampini si diverte appunto a analizzare il Trump 78enne che ha giurato ieri con il Trump 70enne di due Inauguration Day fa. Due Inauguration Day molto diversi, secondo Rampini. 8 anni fa la parola chiave fu carnage, carneficina, questa volta golden age, l'età dell'oro, fra il 45esimo presidente Trump primo e il 47esimo Trump secondo la differenza è netta. Il primo discorso di insediamento descriveva una carneficina, industrie e posti di lavoro americani decimati dalla concorrenza sleale degli altri. Stavolta lo slogan che ha aperto e chiuso il discorso è la nuova età dell'oro che comincia per l'America. Un'età dell'oro evocata che però, nota Trampini, fra i pochi a notarlo, in realtà, stando ai dati economici, negli USA è già in corso da decenni. E infatti il grosso problema degli Stati Uniti d'America non è il appunto l'addivenire a un'età dell'oro dell'economia che già c'è, è il riuscire a trovare forme di redistribuzione un minimo più equa di quella enorme ricchezza. Su questo crediamo che non si andrà molto avanti. Comunque. E poi c'è la Meloni, la presenza della Premier, i sorrisi con Milei, i figli di Trump defilati, l'uomo chiave è Jared, cioè il marito di Ivanka, che pure ha avuto un'enorme influenza 8 anni fa. E poi vabbè, Goffredo Buccini che firma l'ultimo commento presente sul Corriere di oggi, un'occasione storica per l'Europa. Questo è un po' quello che dicono tanti, cioè visto che arriva Trump e si diciamo ritira o annuncia un ritiro della presenza statunitense dalle nostre parti, e allora è il momento per fare di più. Si starà a vedere. Poi l'unica altra questione nazionale è relativa al referendum sull'autonomia. La consulta boccia il referendum. Non è ammissibile sia da altri 5, invece dal lavoro alla cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine, responsabilità solidale del committente degli appalti. Poi abbiamo, immagino, qualche ricorrenza relativa all'ex presidente della Repubblica Napolitano, che viene ricordato in un esce il libro di Giulio Napolitano, figlio di Giorgio Napolitano, che viene prima lungamente introdotto dal Corriere della Sera con una lunghissima intervista, e poi ne parla anche lo stesso autore sulla prima pagina di Repubblica, che si apre così: Trump 2, la vendetta. Oddio, non originalissimo. Dopo otto anni giura di nuovo come presidente, salvato da Dio, inizia un'altra età dell'oro per l'America, pianteremo la nostra bandiera su Marte, poi gli annunci su dazi, trivellazioni e la fine del Green Deal. Un Edmond Dantès in abito blu, lo definisce Gabriele Romagnoli a proposito del conte di Montecristo, di cui sta andando in onda una pregevole versione lunedì sera. Cupi i commenti su Repubblica da Edmond Dantès evocato da Gabriele Romagnoli, a Maurizio Molinari che parla di uno tsunami sulle democrazie. E poi Biden nel frattempo grazia i familiari e Fauci, e ha anche, diciamo, ma questo non credo che venga ricordato qui, forse più all'interno, ha commutato la pena, la galera per Leonard Peltier, che potrà finalmente andare almeno ai domiciliari. Così, e poi c'è pure qui l'autonomia ha bocciato il referendum. E ne scrive Annalisa Cuzzocrea un pezzo interessante. Allora, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata delle regioni, rilevando che l'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. E quindi non ci sarà nessuna spallata, nessuna battaglia, scrive la Cuzzocrea, nessuna battaglia unificante, nessuna campagna di primavera dell'opposizione in cerca di rivincite. La decisione della Corte Costituzionale di non ammettere il referendum sull'autonomia differenziata, dopo aver di fatto svuotato la legge Calderoli con la sentenza del novembre scorso, è una buona notizia per la navigazione del governo Meloni, una brutta notizia per il centrosinistra, quei giudici che la destra ritiene pregiudizievolmente contrari al suo operato. Autori di chissà quali complotti hanno bocciato l'unico quesito che tutti i partiti di opposizione erano pronti a cavalcare magicamente uniti, perché la motivazione anticipata dal comunicato avrebbe trasformato la natura del referendum da semplice a costituzionale. E in effetti pure qui è difficile dar torto alla Consulta. Poi questo, poi abbiamo La Stampa, il climax è ascendente, America, la crociata di Trump, il durissimo discorso del neopresidente, basta con un paese corrotto e radicale, andremo su Marte. Immagino che tutte e tutti noi siamo venuti in mente Guzzanti e i suoi camerati che si lanciano alla conquista del pianeta rosso. Poi abbiamo qui svariatissime analisi che poi magari qualcuna leggeremo, perché sono alcune sono interessanti. Alberto Simoni parla della fine dello Ius Soli e la nuova età dell'oro, ha annunciato la fine dello Ius Soli negli Stati Uniti, la vedo complicata, però insomma l'ha detto, e quindi bisognerà vedere. E ancora Flavia Perina parla dell'attacco al gender contro la cultura woke, Alan Friedman che dice che la libertà è a rischio, e poi Bill Lemmott cambia quasi tutto per dazi e auto elettriche. Insomma, non c'è molto ottimismo, ovviamente. E poi per il resto, anche qua c'è il referendum sull'autonomia e l'annuncio che Santanchè si dimetterà dopo il 29 gennaio, almeno questo stando a quanto annuncia La Stampa. Il manifesto Io c'è, ovviamente Io è Trump che giura, dall'attentato mi ha salvato lui per rifare grande l'America, caccerò i clandestini, riprenderò Panama, trivellerò ovunque possibile. Qui siamo proprio, diciamo, nelle peggiori delle commediacce scollacciate hollywoodiane, porterò la bandiera su Marte davanti a tecno miliardari e dignitari, il presidente Donald Trump giura sulla Bibbia e dipinge un futuro da incubo. è un comizio che prepara la vendetta, annuncia Guido o Molteto, e poi pure qui abbiamo i vari commenti, ma insomma sono tutti su, ovvio, chiaramente le stesse cose: Dio Padre e soldati alla frontiera messicana, i dazi e non solo, una pace interessata in Ucraina. Vabbè, vedremo un po'. Anche qua c'è la questione del referendum sull'autonomia che non si vota, e poi nella pagina delle culture, andiamo un po' oltre perché sennò poi diventiamo matti a stare dietro a Trump, già passeremo 4 anni così, poi prendiamoci una pausa. Comunque, e un attacco di Lucrezia, un pezzo di Lucrezia Arcolani, un'intervista ai registi iraniani Mogaddam e Sanaea, le donne e il desiderio oggi a Teheran, scrive la giornalista. Allora, questo per quanto riguarda la lettura della prima pagina del manifesto. Vediamo la prima pagina di Avvenire, ma insomma sempre lì stiamo chiaramente. Allora, una nuova era, Trump giura e avvia la seconda presidenza, l'età dell'oro in America inizia adesso, e vabbè, bla bla bla, le abbiamo dette. Il timore del declino, Trump e le nuove forme del potere, è l'editoriale di Agostino Giovagnoli, che diciamo la prende da un punto di vista differente, da un'ottica diversa, ovvero sia la possibilità che dietro il bullo ci sia una situazione più periclitante di quello che sembri. Poi la tregua in Medio Oriente, a Gaza finalmente il silenzio, e frutta dopo l'abbraccio agli ostaggi liberati, rilasciate le prigioniere palestinesi. E ancora, lo vedremo più tardi, a Torino ho arrestato il carceriere libico El Masri, daremo un'occhiata sicuramente nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Allora, questa era la prima pagina di Avvenire. Il Messaggero si concentra sul Green Deal, cioè particolarmente col Green Deal. Trump, due punti, è la fine del Green Deal. E basta, insomma, pure qui tutte le varie dichiarazioni. Ecco, il Messaggero non aggiunge niente, ecco. Così, se va bene siamo coperti, se va male non ci eravamo troppo esaltati e tutti contenti così. I giornali della destra sono tutti su Trump, meno Libero, che continua, diciamo, della sua lodevole attitudine a parlare della sinistra, almeno lui, che non è che ci sia molto da dire. Comunque, Libero apre sull'autonomia e sulla Consulta che delude il PD, la sinistra KO. Il Domani è probabilmente il quotidiano più cupo e pessimista, la notte dell'America, con una foto prospettiva dall'alto di Trump e i suoi, modello un po' Darth Vader. E che cos'altro? Chiudiamo con i quotidiani che si occupano di giustizia. E l'Unità però oggi si occupa esclusivamente di, quasi esclusivamente di Trump, quindi non ci dà grandi aggiornamenti in tal senso, anche se però insieme a Avvenire parla dell'arresto a Torino del capo della polizia giudiziaria libica, Niem Osama Elmasri, capo della polizia giudiziaria libica, scrive scrive l'Unità, è stata arrestata a Torino su richiesta della Corte Penale Internazionale, cui sono arrivate denunce e testimonianze delle vittime. Era il responsabile del carcere di Tripoli. Lui è la prova di come l'intero sistema libico, foraggiato con milioni di euro dal governo italiano e dall'Unione Europea, sia criminale e compia delitti efferati sistematicamente contro i migranti. Lui ha messo in pratica il mandato ricevuto: fermate chi viene in Europa. Si nascondeva in Italia, ovviamente, perché qui i trafficanti si sentono al sicuro. E poi allora chiudiamo con il dubbio che nel giorno dell'arrivo di Trump però apre sulle sue questioni terrore dell'Associazione Nazionale Magistrati, e se lo sciopero fosse un flop la scelta di mobilitare i magistrati contro la riforma sulle carriere rischia di diventare un boomerang. E poi c'è Trump e poi c'è il buon vecchio Alessandro Barbano che, nella sua, che titola la sua rubrica L'ammazza caffè in questo modo: l'anno trumpiano che sta arrivando finirà. E così, caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. Ascolti Trump e pensi a Lucio Dalla, la televisione che ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Che cosa aspettiamo? Che Trump ponga fine alle guerre, come ha promesso, e si riprende il canale di Panama, rinunciando a scatenarne di nuove, che sotterri il Green Deal sotto una colata di petrolio e gas, che azzeri la follia dei diritti percepiti di genere con una morale tradizionalista a cui perfino lui vuol far credere di credere, che con i dazi renda ricchi gli americani più di quanto già non siano, che riporti a casa gli immigrati rimettendo indietro le lancette della storia, e che con riguardo al futuro insegua, questo merita una citazione letterale, il destino verso le stelle, lanciando astronauti americani per piantare stelle e strisce sul pianeta Marte, tutti da Netanyahu, Zelensky, da Callas a Rutte, da Meloni che è il buon gusto di misurare le parole, ai meloniani che brindano al nuovo Eldorado italiano, tutti, dicevamo, si chiedono che cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. Ma siccome l'anno che sta arrivando, tra 18 mesi, data delle elezioni di midterm, passerà, io mi sto preparando, è questa la novità. Oh, come sempre, Barbano, diciamo, da far proprio, da da cima a fondo, anche contro i profeti del Ragnarok, che anche meno, insomma, non che le situazioni vadano sottovalutate, sminuite, per carità, ma insomma, anche il prepararsi per i quattro cavalieri dell'Apocalisse ancora no, ecco, diamogli ancora un po' di tempo. E molto critica la prima pagina anche del Foglio su Trump, l'egocrazia democratica di Mr. Trump, scrive il fondatore Ferrara. E poi mi pare basta con le prime pagine, quando sono le 19:07, scusate, le 9:07 minuti primi, noi possiamo chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa, breve intermezzo musicale, e poi torniamo con gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo, it's about a thing. Yeah, feel real good when your hands in the air and lick two shots. Looking for
for your friend. The one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. A win-win, come again. To the men, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang.
Like you got yang.
Let's not pretend. The one that packed pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 or 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate men. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again.
Intelligent women in here, man.
Do you think you're too young to really love somebody?
No.
I say it for me. I'm an adult. I say, wait, you too young to be in love. This is silly. You're infatuated with him. He got nice jeans. He wear fancy Adidas. I mean, it might be something I don't know.
It's a difference from loving somebody and being in love with somebody.
Well, you
that's
tell me. What's the difference?
Okay.
What's the difference?
Okay,
Shan.
You can love anybody. Somebody. You looking at it like this. You taking that person for what he or she is, no matter what he or she look like, or no matter what he or she do. You
looking
at it like this. If you fall in love, you can fall out of love. I just love somebody. You might stop being in love with them, but you is not gonna stop loving that person.
Maybe sometimes they've never been loved before.
Yeah,
or they've never been in love before. They don't know what the feeling is to be loved.
Unless you poetic.
She killed it. We get in that conversation with that, right?
Allora, da Lauryn Hill ritorniamo in voce e in diretta. Questa è sempre Radio Onda Rossa, questa è sempre la rassegna stampa di martedì 21 gennaio 2025. Allora, andiamo a cominciare la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani di oggi, e direi di iniziare dalla Stampa, perché mi pare che sia il quotidiano fra quelli nazionali, ovviamente, perché diciamo riesce più a coniugare una estrema e esplicita antipatia nei confronti di Trump a una lettura diciamo tutto sommato abbastanza realistica e razionale della situazione. Allora, pagina 2, pagina 3, la crociata di Trump, il presidente giura e dichiara aperta l'età dell'oro per l'America, poi promette cancelleremo tutti i tradimenti, l'esercito contro i migranti, dazi, via le norme green e pro gender, basta guerra, ma ci riprendiamo, Panama, come diciamo non è dato sapere. E tutta una serie di citazioni del suo discorso, l'analisi la fa Stefano Stefanini, aggressivo, ottimista, messianico, ma questa volta farà sul serio, con toni rabbiosi, ha attaccato il mondo su tre fronti: commercio, ecologia e frontiere. Rivendica annessioni come un Putin qualsiasi, anche se alla fine preferirà trattare da businessman. Poi pagina 4, l'analisi delle misure annunciate. La cacciata dei migranti, il presidente è deciso a schierare anche l'esercito contro gli irregolari arrivati nel paese, cambiano le regole sulla cittadinanza, non sarà concessa ai nati da genitori senza permesso legale. Sarà complicato fare questa mettere in atto questo provvedimento, ma insomma il primo giorno è tutto lecito. E, diciamo, l'analisi della futura possibile politica estera la fa Natalie Tocci: autoritarismo ed espansionismo, le nuove minacce sul mondo, si presenta come salvato da Dio, investito dalla missione di liberare l'America, in realtà spacca il paese, aggira il congresso, legittima la propaganda e minaccia i vicini, è decisa ad aggirare il processo legislativo attraverso ordini esecutivi. Questo purtroppo accade però quasi dappertutto, ed è una delle grandi questioni della democrazia postmoderna, direbbe qualcuno. Certo, quando l'ordine esecutivo lo dà Trump è un problema, però la questione è generale, ai noi. E poi mina la separazione dei poteri a partire dall'indipendenza della magistratura. Ad assistere al giuramento in prima fila gli uomini più ricchi e potenti del pianeta, presto su Marte i nostri astronauti, annuncia Musk, ma è polemica per il saluto a braccio teso. In effetti è stato colto in un momento, in una posa che è a metà fra l'impressionante e il grottesco. E poi vabbè, certo è un fotogramma, però insomma ci sono alcuni fotogrammi che sono più impressionanti di altri. Bill Emmott, che non sempre ci prende, a volte sì, a volte no, e cerca di capire invece dove andranno a parare i nuovi Stati Uniti per quanto riguarda le politiche economiche. La Trump economy è un pericolo, dice Emmott, ma su dazi e Cina sta già frenando, neanche ha cominciato e sta già frenando. Ed è vero, però il presidente si mostra forte, espansionista e pacificatore davanti ai leader stranieri. Da TikTok al Green Deal i suoi progetti però potrebbero mutare anche con Mosca. TikTok già sono mutati, ma neanche ha fatto in tempo ad arrivare. E poi vabbè, c'è il reportage dalla folla che lo sanno, fuori dalla Casa Bianca c'è spazio anche per la Meloni, unica leader europea a Washington, che mi pare in maniera davvero molto molto intelligente, e con il neopresidente si è salutata solo per un attimo al momento della della messa. Invece ha impiegato molto del suo tempo a parlare con gli uomini forti della futura amministrazione, da Walz a Rubio, passando per Musk. Dietro le quinte, scrive Francesca Schianchi, gli scambi con Walz, Rubio e Musk, l'unica leader europea alla cerimonia di insediamento del presidente statunitense. Sì, perché poi giustamente, diciamo, Trump chissà quanto durerà, ma gli altri invece lì rimangono. Vedremo se pagherà questa scelta. A proposito di rapporti fra Europa e Stati Uniti, qui andiamo a pagina 12, la doppia linea dell'Europa, mano tesa all'America, ma stiamo pronti a difenderci. Ieri la riunione dei 27 ministri delle finanze per confrontarsi sugli scenari economici dell'era Trump. Dombrovskis vuole evitare la guerra commerciale, pronta la difesa con tariffe e accordi con altri paesi. Nella stessa pagina si parla della strana luna di miele fra Xi Jinping e Donald Trump. L'aiuto a TikTok ha sciolto il gelo fra i rivali. Pechino invia il vicepresidente Han e cambia i toni, ma all'orizzonte c'è lo scoglio dei dazi, che probabilmente verrà risolto. Però allora, a quel punto, una delle più importanti, forse la più importante questione elettorale di Trump, ovvero sia la lotta all'inondazione di merci a buon mercato dalla Cina negli Stati Uniti, e quindi l'annessa richiesta di reindustrializzazione, non si capisce bene come, degli stessi Stati Uniti, andrà un po' a farsi benedire. E vabbè, ma ormai da qui a una settimana è già a lungo periodo. Del resto Trump 8 anni fa era lo stesso che aveva annunciato che avrebbe fatto la pace con la Corea del Nord in 5 minuti, e che il leader coreano Kim era suo carissimo amico, e poi dopo un paio di giorni i suoi consiglieri gli dovettero dire che purtroppo non poteva bombardare la Corea del Nord e poi invaderla, come pare avrebbe voluto fare, indispettito dalla mancanza di elasticità dei nordcoreani. E ancora c'è una lunga e interessante intervista a Dmytro Kuleba, ex ministro degli esteri di Kiev, che dice: è finito il mondo delle regole. Lo shock più duro lo pagherà l'Unione Europea. Per Trump e Putin l'equilibrio è dominato solo dagli interessi. La pace in Ucraina non sarà rapida. Se Mosca vince, farà la guerra a voi. I generali lo dicono. Già. E ancora basta, no, con Trump abbiamo finito, anche se mi invitano, e io lo faccio volentieri perché mi pare un pezzo interessante, a dare un'occhiata all'articolo, al corsivo di Flavia Perina nella pagina dei commenti e delle idee, è dedicato proprio a un aspetto particolare delle prolusioni trampiane ultime: l'attacco al gender contro la cultura woke, scrive Flavia Perina. Che tutte queste parole curiose. Porrò fine alla politica del gender nelle nostre attività. Forgeremo una società che poggerà sul merito e governeremo questo paese attraverso due generi, quello degli uomini e quello delle donne. Niente di inatteso nella mannaia calata da Trump sulla cosiddetta cultura woke. La diversità, l'inclusione, la fluidità, le corsie preferenziali per le minoranze svantaggiate, una cultura nemica di tutte le destre, ma soprattutto della destra americana, biblica e messianica. Le parole del discorso dell'insediamento hanno già una corrispondenza annunciata nel primo blocco di ordinanze che uscirà dalla nuova Casa Bianca. Il gender è solo una parte, anzi una particella. La sezione più importante del progetto è la chiusura di tutti i programmi DEI, l'acronimo che indica diversità, equità e inclusione, con cui le agenzie pubbliche americane cercavano di tutelare le diversità, le minoranze e anche le donne nella selezione del personale. Inutile scandalizzarsi, la denuncia della cultura woke è stato il tratto distintivo dell'ultima campagna trumpiana insieme al vecchio tema dell'immigrazione. Inoltre, rispetto all'enorme sforzo che richiederanno le deportazioni di massa e l'abolizione dello Ius Soli, che poi diciamo non andranno ovviamente oltre un certo limite, in particolare l'abolizione dello Ius Soli da un punto di vista giuridico è complicata, l'abrogazione del wokismo è anche il progetto più facile da realizzare, per due motivi. Anzitutto basterà un tratto di penna per cancellare norme e programmi del politically correct, con il favore di molti stati e amministrazioni, perché sono azioni che pesano sui bilanci, costano, richiedono energie. E poi perché è una battaglia già vinta, la stessa sinistra democratica l'ha abbandonata da un pezzo insieme alle sue parole d'ordine, sparite persino dai comizi di Kamala Harris: trans, LGBTQ+, abilismo, victim blaming, Black Lives Matter, binario e non binario, fluido. Magari ci sarà qualche tumulto nei campus, ma pure quello grazie al cielo. È probabile che Trump non veda l'ora di schierare la Guardia Nazionale e raccontare al paese che sì, lui rispetta le promesse, non ammette queste donne che sono uomini e viceversa questi uomini che si dicono donne per molestare donne nelle carceri e in palestra, e gli insegnanti che obbligano tuo figlio a diventare figlia, quelli della carriera alias, ma pure quelli che danno la borsa di studio al nero perché quota protette, la sfilano al bianco perché erede del colonialismo. Gli ottimisti, le destre innamorate del trumpismo, ma anche il vasto mondo intellettuale e accademico che ha subito il wokismo, talvolta rimettendo la carriera, vedranno nella svolta un ritorno al buon senso dopo un'escalation dirittista esagerata, ma anche loro dovrebbero porsi qualche dubbio sulle conseguenze della controriforma: una società più giusta o il ripristino del privilegio di nascita di chi non ha bisogno di sussidi o aiuti per studiare, avere un posto, emanciparsi dai margini della società. E bisognerà anche chiedersi come si concretizzerà la teoria del genere made in Trump e cosa produrrà il richiamo all'identità dei maschi e delle femmine. Da quel che si è visto finora, la sua idea del ruolo naturale delle donne nella società non è esattamente paritetica. La preoccupazione è più che fondata. Così la Perina, pagina 27, e le altre questioni. C'è il Medio Oriente al bivio, titola La Stampa, ritorno alla vita, le tre giovani israeliane liberate domenica, ora fate uscire gli altri ostaggi, i primi dettagli della prigionia fra lo studio dell'arabo e la paura di non farcela. Confermato il prossimo rilascio di quattro ostaggi per sabato. E poi abbiamo dall'altra, nella pagina successiva, Hamas gonfia i muscoli, ma per dimostrare il sostegno è costretta a ritoccare le foto, immagini ravvicinate o sfoggio di sicurezza non bastano, a Gaza molti sarebbero stanchi dei miliziani arrivati a Ramallah e nei territori detenuti liberati, tra loro la politica palestinese e Khalida Jarrar. Ancora le parole di Tajani: a Gaza un governo a guida NP, passare dalla tregua alla pace fra due stati. Il ministro italiano in visita in Israele, solo l'autorità nazionale rappresenta i palestinesi. Nella Siria post Assad una moratoria delle sanzioni. Ancora l'Italia, cambiamo argomento, pagina 17, torturatore di Stato, il capo della polizia giudiziaria libica, Najim Osama Al-Masri, arrestato sabato sera a Torino. Era allo stadio per Juventus-Milan. Per la Corte, vediamo ogni ironia, per la Corte Penale Internazionale è colpevole di crimini di guerra e contro la dignità umana. Gestiva la prigione di Tripoli, che ospita terroristi, migranti e oppositori politici. Sono anni, dice la ONG Mediterranea, che denunciamo un sistema atroce e criminale. E c'è un intervento di Don Mattia Ferrari che nota come i patti con l'Italia non facciano altro che rafforzare la mafia libica, che cresce proprio grazie ai respingimenti finanziati da Italia e Unione Europea. Così i rapporti italo-libici, e mi pare che anche qua c'è un tutto, due pagine intere dedicate al libro di Giulio Napolitano dedicato al padre, anche meno a volte, poi insomma sarà sicuramente un libro interessante, ma che tutti i principali quotidiani italiani, due paginone su questo, poi dice dell'amichettismo. Vabbè, proseguiamo oltre il Corriere della Sera, che qui pagine e pagine su Trump, la cerimonia inaugurale, l'età dell'oro, con Trump torna all'America First, nel discorso della rotonda si descrive come il redentore di un paese in declino, sono stato salvato da Dio per renderlo di nuovo grande. Che c'è di interessante, di nuovo, diciamo, rispetto alle cronache? E a pagina 5 un'analisi di Massimo Gaggi sulla prima fila dei tecno miliardari, Bezos, Pichai e poi Zuckerberg, i ruoli di Thiel, il fondatore di PayPal, e del fondo di venture capital di Andreessen, come cambia il cuore del potere USA. E la raccolta fondi per il suo insediamento ha battuto ogni record, 250 milioni di dollari, del resto insomma se lo possono permettere. Molto molto interessante, a firma di Federico Fubini, che poi ritroveremo dopo, l'intervista a Anthony Scaramucci, che fu portavoce di Trump durante la prima presidenza, perché diciamo c'è stato un va e vieni piuttosto intenso nel corso dei primi 4 anni di presidenza Trump, ovviamente. Chiede Fubini, è sorpreso dal discorso inaugurale, avrebbe sorpreso la gente 8-10 anni fa, oggi non sorprende nessuno vista la retorica che Trump ha usato per tutta la sua campagna e ciò che ha già detto in privato a gente che ha lavorato per lui e mi è vicina, perché io sono ancora repubblicano. Sono deluso perché molto di ciò che ha detto è colonialismo, espansionismo e imperialismo americano. Il voler prendere Panama, certo, è contro secoli di consapevolezza sociale e razziale della storia dell'imperialismo e del colonialismo. Queste cose tendono a portare un karma davvero negativo ai grandi paesi. Sentire il presidente che parla come un colonialista del XVIII o del XIX secolo, nel XXI secolo, a me come americano che ama il proprio paese, spezza il cuore. E il messaggio sull'immigrazione parla di deportazioni di massa, è negativo per l'economia, negativo per il gettito fiscale e per il fondo della Social Security. Non oso immaginare, se davvero metti in atto quello che dice, il dolore che provocherà nel nostro paese. La gente si è detta che è giusto far deportare gli immigrati illegali, ma quello che serve per farlo, non credo che molte persone penseranno che sia qualcosa di positivo per il paese. Come crede che reagirà il Partito Repubblicano è l'aspetto che mi turba di più. Non c'è un solo politico nel partito che dica quanto appena detto. È come un silenzio, lo dice in italiano. Tutti zitti, ma il silenzio è una forma di codardia e mi turba, perché quello è un uomo e il nostro invece è un grande paese con un magnifico sistema, magnifici pesi e contrappesi istituzionali. Se la gente in gamba si equalizzasse, lo si potrebbe sfidare e bloccare, lo potrebbe sfidare e bloccare un po' di questa roba che fa male al paese. Perché gli oligarchi tecnologici si sono schierati con Trump, hanno paura di lui? Sono miliardari, dunque non hanno principi, giusto? Non diventi miliardario se non sei pronto a concludere degli accordi. Hanno deciso che hanno paura di lui, quindi scendono a patti. Si sentono vulnerabili perché le loro piattaforme sono troppo grandi e l'antitrust USA potrebbe colpirli? Certo, è così. Come vede la squadra di Trump? Da un lato i tecnocrati, gli oligarchi tecnologici, dall'altra i MAGA alla Steve Bannon. Resteranno insieme? Vinceranno i MAGA. Perché? Perché gli oligarchi finiranno per stancarsi di Trump e Trump finirà per stancarsi di loro. Gli ego non sono sostenibili. Dunque lei si aspetta una presidenza radicale, per forza, lo sappiamo, non si ricorda l'altra volta? era radicale, sì, ma inefficace. Ora sarà più efficace. Vedremo se oggi ci sono meno persone che gli fanno resistenza. Così Anthony Scaramucci, ex portavoce di Trump, su Trump. Una delle tantissime vittime dello spoil system. Poi abbiamo sempre su questi temi l'ultimo atto di Biden, la grazia per i familiari e per l'immunologo Fauci, clemenza anche per l'ex capo di Stato Maggiore che contestò Trump. E ancora, vabbè, più o meno le cose che abbiamo letto le rivediamo anche qui. Ancora Fubini a pagina 13, che mette a confronto il Trump del 2020 con quello del il Trump del 2016-17 con quello di ieri. Dalla carneficina all'ottimismo, i due Donald così simili e così diversi. A differenza di 8 anni fa abbondano i toni positivi e i poteri forti che lo avversavano adesso lo applaudono. Le parole d'ordine del 2017 di ieri restano immigrazione, sovranità e America first. Trump evoca un'età dell'oro che però negli USA è già in corso da decenni. Il presidente si sente più forte perché reduce da un successo elettorale vero. E poi c'è un'intervista all'ormai 86enne John Voight, che è trampiano della prima ora e che è diventato ambasciatore speciale per Hollywood della sua nuova amministrazione. Vabbè, ci ricorderemo l'uomo da marciapiede com'era. Allora, da segnalare ancora, beh, sicuramente la questione dello stop al referendum sull'autonomia, a pagina 18, autonomia stop al referendum, sì ai 5 su Jobs Act e cittadinanza, la consulta decide, esulta Zaia, ora avanti tutta, continua la mobilitazione per il PD, i timori di più Europa per le altre consultazioni, così sarà più difficile raggiungere il quorum. Fra l'altro sarebbero consultazioni, alcune molto importanti, in primis quella proprio sulla cittadinanza. E però insomma non c'è molto da dire su questa cancellazione. Mi pare che abbiano agito i giudici costituzionali con abbastanza discernimento, ai noi, dal punto di vista giuridico. Ovviamente, e mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda il Corriere. E allora, dal Corriere possiamo passare alla lettura di Repubblica, anche se pure qui, diciamo, una volta letti sia la stampa sia il Corriere, le prime pagine rimangono un po' superflue, ecco, perché pure qui abbiamo Trump che giura l'età dell'oro, andremo su Marte, ci riprendiamo Panama, c'è Elon Musk che saluta quasi romanamente, ma il suo un tempo si chiamano portavoce, adesso è referente. Il suo referente italiano dice autismo, non nazismo, è una smorfia dovuta ai suoi problemi di autismo. E vabbè, non me ne intendo, quindi non vorrei dire nulla di sbagliato. Poi anche qui il Medio Oriente, pure qui le cronache del ritorno dei primi ostaggi e il panorama dell'assenza finalmente di conflitto. Non granché d'altro. Segnaliamo che pure Repubblica parla da molto spazio all'arresto del generale al-Masri a Torino. Torturatore di migranti catturato a Torino, il generale libico al-Masri, capo della polizia giudiziaria di Tripoli, era anche il responsabile della prigione di Mitiga. Su di lui pendeva un mandato della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra. Così la così Repubblica. Vediamo un po' il manifesto, qui magari ce ne andiamo sulle pagine della cultura. Vabbè, io c'è il giuramento di Trump, inizia la nuova età dell'oro. Anche qui, come sul Corriere, si nota, diciamo, l'atteggiamento apparentemente poco coerente nei confronti della Cina. Dopo Biden, inedita apertura alla Cina, scrive Lorenzo Lamperti a pagina 5, il vicepresidente Han Zheng alla cerimonia di Capitol Hill, una mossa senza precedenti. Il presidente USA ha comunicato di voler andare a Pechino entro i primi 100 giorni. Poi abbiamo l'intervista a Mikhail Maslennikov di Oxfam Italia, pagina 7, che ci ricorda che c'è un'aristocrazia globale che guadagna 2.000 miliardi in più in un anno. Ancora due pagine intere dedicate al no al referendum sull'autonomia, ma pure qui, diciamo, anche il manifesto non è che ha molto da dire. E solo sul manifesto invece si trova a pagina 10 la notizia che in Germania si consegnano 7 antifascisti ricercati, accusati dall'Ungheria come la Salis, chiedono di essere processati dai giudici tedeschi, ma rischiano l'estradizione. E poi diciamo di cose che non troviamo altrove. E sempre riguardo agli Stati Uniti, clemency in extremis dopo 49 anni, Leonard Peltier non morirà in carcere, arresti domiciliari per l'attivista nativo americana, scrivere Marinella Correggia a pagina 15. E poi nella stessa pagina un'intervista a Leonidas Issa, candidato alle imminenti presidenziali in Ecuador, contro destra e correismo. Siamo l'opzione che viene dal popolo. Ne sono successe tante in Ecuador, non tutte bellissime, ai noi. E poi segnalavamo a pagina 18 l'intervista di Lucrezia Ercolani a Mariam Mokadam e Betash Sanaeha, che raccontano il mio giardino persiano da giovedì nelle sale cinematografiche. In Iran le donne vivono una doppia vita, le linee rosse da non attraversare, il desiderio anche dei meno giovani, la bellezza e la lotta, dicono le due registe. La solidarietà tra diverse dice la regista, la solidarietà tra diverse generazioni ci rende ottimisti, rimaniamo per fare la nostra parte, abbiamo scelto di mostrare la realtà consapevoli delle conseguenze. Così la lettura del manifesto. Una rapida occhiata anche all'edizione odierna di Avvenire, che è unica fra le testate che abbiamo sotto mano, apre non con la lunga diciamo, sfilata di Washington, ma con le cronache dal Medio Oriente. Nel frattempo c'è qualche problema tecnico, come cerchiamo di risolverlo immantinente. E allora, però, nell'attesa della risoluzione, andiamo, eccoci qua. Questi sono i casi in cui, diciamo, gli anchorman iniziano a raccontare barzellette o cose così. Ecco, tutto risolto. Dicevamo, l'Avvenire è l'unico quotidiano che, almeno di quelli che abbiamo visto oggi, che apre su Gaza e sul Medio Oriente e sull'inizio della tregua. Poi c'è ovviamente la nuova Casa Bianca, anche qui diciamo più o meno quello che abbiamo visto, abbiamo letto finora. Avvenire particolarmente sensibile alle questioni relative alle migrazioni, racconta quello che succede al confine con il Messico, in fila al confine per le prenotazioni, l'ultimo appuntamento in Messico con il sogno americano che sparisce, scrive Lucia Capuzzi. Cancellato il sistema creato da Biden per scaglionare la presentazione delle richieste d'asilo, i turni sono sospesi fino a nuovo avviso, il pianto dei profughi un incubo negli Stati Uniti. Ci ricorda Avvenire, i migranti irregolari sono 11 milioni, la gran parte si trova da anni o da decenni, la metà è messicana. La quota la quota di cui può calare il PIL degli Stati Uniti per la maxi deportazione è di circa il 6%. Questo perché la metà dei lavoratori agricoli sono migranti irregolari. A dicembre i migranti fermati alla frontiera sono stati 44.000, la cifra più bassa da luglio 2020. Dai 6 mesi il calo è costante, questa diciamo la realtà. Poi chiaramente la sua rappresentazione invece è cosa molto diversa, ma non riguarda solo Trump, purtroppo è una questione generale. Altra questione particolarmente cara a Avvenire è quella relativa al diritto di cittadinanza in Italia. Se ne parla a pagina 11. Sulla cittadinanza breve si voterà in primavera, esultano i promotori con Maggi che chiede un election day di non oscurare la campagna. In silenzio il centrodestra, semaforo verde per la richiesta di abrogazione parziale dell'articolo 9 della legge del 1992. L'intento è di dimezzare da 10 a 5 anni la residenza necessaria per chiedere di divenire italiani. Anche qui poi grandissimo spazio per l'arresto a Torino del generale Al-Masri, responsabile della polizia giudiziaria di Tripoli, un arresto scattato su mandato della Corte Penale Internazionale con le accuse di violazioni dei diritti umani e crimini di guerra. E dagli esteri, cose che non abbiamo visto altrove, dal Myanmar, già Birmania, Pechino strappa la prima tregua, il Myanmar ora può tirare il fiato. Grazie alla mediazione della Cina che tutela i suoi interessi è stato raggiunto l'accordo fra la milizia etnica del National Democratic Alliance Army e il regime militare. Adesso bisogna puntare alla pace, dicono. Per il resto mi pare non ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda l'edizione di Avvenire di oggi, e possiamo dunque concludere con le cronache romane. Allora, per quanto riguarda le cronache locali, abbiamo sotto mano il Repubblica e il Corriere della Sera. Allora, per quanto riguarda la Repubblica, l'apertura è sul proseguimento della linea C, che come sapete alla fine del giubileo farà sì che ricomincino i lavori nel tratto da Piazza Venezia fino alla Farnesina. Metro Chiesa Nuova, riparte la linea C, ultima fermata Farnesina nel 2033. I cantieri affineranno nel cuore della città barocca, salta largo Argentina, deciso il percorso definitivo delle tratte T2 e T1 in 7 tappe. Poi si parla di tram. Laurentina si andrà in tram, collegamento fondamentale, quello che correrà su Viale Marconi fra la stazione Trastevere e la stazione Laurentina. Qui però diciamo il l'iter è un po' più indietro rispetto a quello della metro C. Mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la cronaca romana di Repubblica. Per quanto riguarda la cronaca romana del Corriere, invece, altri lavori che però stavolta non vanno, i lavori fermi per la stazione San Pietro, la data per la consegna era il 23 dicembre. Oltre al ritardo del cantiere della stazione San Pietro, slitta la scadenza per il rifacimento di un ingresso del Gemelli, si accelera per Tor Vergata in vista dell'evento che ospiterà 1 milione di giovani. E poi c'è il restyling infinito di Via di Santa Costanza, con un progetto rivisto per inserire delle alberature. E ancora due casi di violenza di genere, picchiano e minacciano le compagne arrestati all'Aurelio Hospital e al Policlinico Casilino, le vittime colpite con bottiglie e bastoni. Con questo è tutto per quanto riguarda la lettura delle cronache romane, ed è tutto anche per quanto riguarda la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di questa mattina. Rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre, intorno alle ore 8. Noi ci prendiamo un breve intermezzo musicale, poi vediamo come prosegue la mattinata di oggi.